sono diventati sua proprietà e suo popolo peculiare. Peripisis è un termine usato nell'Antico Testamento, nella traduzione ebraica, che lo sostituisce talvolta con un'altra versione, un periusios per esempio, ma che corrisponde all'ebraico segulà. Segulà è una parola che già abbiamo visto, non abbiamo detto che nell'ebraico è così, leggendo 19:5. Voi sarete mio popolo peculiare, perché tutta la terra è mia, ma voi sarete popolo sacerdotale. Popolo peculiare, proprietà peculiare è Israele. Dio possiede tutti i popoli, tutta la terra è sua, la terra è tutto ciò che contiene, ma la proprietà del cuore, ciò che ha maggior valore affettivo per Dio, la sua proprietà prediletta, quella sulla quale Dio posa il suo sguardo giorno e notte amandola, è Israele, popolo sacerdotale. È Israele quindi che è stato fatto popolo, proprietà peculiare del Signore rispetto a tutti gli altri. Ebbene, chi ha ricevuto lo Spirito Santo è entrato nella gloria di questa peculiarità di possesso. È oggetto di questa predilezione di Dio, è diventato il suo popolo peculiare. Il termine più inconfondibilmente differenziante. Israele dalle genti, adesso è detto di tutti coloro che hanno ricevuto dallo Spirito e quindi anche di voi dalla gentilità. Siete diventati popolo peculiare. Ormai la contrapposizione non c'è più. Il termine più caro e più dolce con cui Israele si gloriava legittimamente di essere amato singolarmente da Dio è applicato a pari diritto a tutti quelli che hanno ricevuto lo Spirito. Sono diventati peripisis, proprietà peculiare, possesso del cuore. La stessa cosa è detta nella prima lettera di Pietro 2:9. Rileggiamo quel testo grandioso. Certo, io vi invito ancora ad ammirare come qui lo dica in poco, con poche parole e con formule invalicabili. Prima Petri 2:9. Voi siete voi. E si rivolge ai pagani? Ai pagani che hanno accolto il Vangelo. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo isperipisin, che è divenuto proprietà peculiare di Dio. Il popolo che Dio si è acquistato, ma è reso malissimo dalla versione. Il popolo che è divenuto proprietà peculiare di Dio, perché proclami le opere meravigliose di Lui, come qui dice, il sepenon doxis. Ecco l'altra determinazione. Perché è avvenuto tutto questo? Perché a lode della gloria di Lui. La gloria, questo splendore di potenza e di bellezza. Ecco il ritornello, l'abbiamo già visto ai versetti 6-12, ora lo vediamo al versetto 14, che ritma tutta questa grande preghiera. Come tutto è avvenuto in Cristo, così tutto è avvenuto per il beneplacito della volontà di Dio e tutto è avvenuto a lode della gloria di Dio, perché proclami la grandezza, le grandi opere compiute da colui che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce ammirevole, come dice appunto Pietro. Le arete, dice tas aretas, le opere di potenza, un termine classicissimo, ecco, che usa Pietro in 2:9. Ecco qui, adesso abbiamo finito anche questa sezione, vedete che procediamo più rapidamente, E adesso facciamo un piccolo intervallo perché sennò si scoppia.
Qui è tradotto bene, quello che dice.
Sì, piace.
Motto il quale accaparra la nostra età in attesa della completa redenzione di coloro che si
acquistano. Il concetto c'è. Ora iniziamo a commentare. Va secondo la divisione fatta dallo stesso testo dell'Aland, dal versetto 15 sino al versetto 23, fino al termine del capitolo. E il contenuto di questa sezione si può riassumere o intitolare così: è una preghiera perché sia data ai destinatari della lettera e insieme con loro a tutti quelli che vengono dalle genti un'adeguata comprensione del dono di grazia ricevuto in Cristo. Le cose che ha detto Paolo sono talmente grandi che c'è il rischio che non siano colte per insufficienza di fede, per debolezza o fragilità di speranza, per non adeguata dilatazione dello spirito nell'amore in tutta la loro forza. E che quindi il disegno di Dio, che tutto questo ha fatto, is epenon doxis, a lode della gloria, per manifestare la sua gloria, perché si manifestasse a se stessa, non abbia il suo pieno adempimento nei beneficiari di questi doni, che, non sapendo contemplare in modo abbastanza profondo questa gloria, potrebbero non rendersi conto di quanto Dio li ama e non saperlo ringraziare in modo conveniente, o potrebbero non trarre le dovute conseguenze da questa mirabile iniziativa della grazia divina. È quindi importantissimo, in modo che noi dobbiamo convincerci che lo sia. E come noi siamo tentati sempre di ritenere che sia meno, è importantissimo, e anzi primariamente importante, senza che questo implichi nessun intellettualismo, nessuna ombra di dubbio al riguardo, capire, sapere e capire. Diciamo, un'elite intellettuale, culturale. No, non è questo. Ma Dio ci ama e vuole che noi sappiamo che ci ama. Ed è doveroso che noi sappiamo che ci ami, che ci ama. Se noi non capiamo questo, tutto in qualche modo è frustrato. Guardate, idete, potapina gapin, guardate quanto amore Dio ci ha dato, diceva la prima lettera di Giovanni, che noi siamo chiamati e siamo figli di Dio. Guardate, capire. Perché solo da questo capire potrà nascere il lodare e l'amare. Capire in modo sempre più profondo, in modo sempre più pieno, sapendo che non capiremo mai abbastanza, che naufragheremo sempre in questo oceano di sapienza, di scienza e di amore. Capire, fatto primordiale. Questo, scusate questa parentesi che faccio in una fase ancora introduttoria in qualche modo al discorso e al commento, questo vale anche a giustificare la stessa cosa che noi stiamo facendo in queste giornate nelle quali ci troviamo insieme. Perché? Perché? Cos'è così luzzolo di diventare degli esperti in Sacra Scrittura? Non è questo. Ma non è perdere il tempo, non è fare delle cose di lusso. Capire è il primo compito del credente. Se non capisce, non ringrazia. E non sa, e non è nemmeno capace di accogliere quindi la pienezza del dono, capire. Loro tutto il tempo che si impiega nel leggere le scritture, lo si impiega per questo, per capire. Quanto grande è il dono, che da questo nasce tutto il resto. L'operazione quindi che facciamo non è un'operazione di informazione, non rientra nell'ambito propriamente di un'attività culturale, anche se cerchiamo di farla con serietà, secondo il nostro modulo nostro, secondo la nostra povera misura, ma nell'ambito propriamente cristiano del compito elementare spettante ai credenti. Ecco, questo sia detto perché così potrebbero sorgere, ecco, per insidia del nemico, al riguardo dei dubbi. La preghiera è fatta perché si capisca, perché Dio dia di capire, anzi, poi vediamo adesso tutto cosa vuol dire capire. È un testo a questo riguardo bellissimo, come l'altro per il rapporto fra Israele, le genti, ecco, quante cose ci ha detto, questo su questo capire ci dirà moltissimo, a Dio piacendo. Il filo del discorso di questa sezione è questo. Seguite sul testo, meglio chi ha il testo greco, ma è lo stesso. Vi traccio il filo, perché c'è questo periodare così un po' ampolloso, insomma, ecco, così pieno, questa pienezza traboccante del dire, che qualche volta rende meno facile l'individuazione del filo della corrente. Perciò, versetto 15, di Atuto, perciò, versetto 16, non cesso di ringraziare pregando per voi, versetto 17, perché Dio vi dia il suo dono, versetto 18, affinché sappiate, isto isene, non cesso di pregare ringraziando o di ringraziare pregando, perché Dio vi dia il suo dono, perché sappiate. Quindi tutto, qual è la parola capitale del testo? È sappiate. Il fine, l'oggetto della preghiera è capiate, comprendiate. Questa importanza del sapere è una delle idee dominanti della lettera che ne informa addirittura tutta la struttura. Nella sezione a questa parallela che seguirà e che comprende i capitoli secondo e terzo, il vertice, la punta sarà ancora questa. Versetto, capitolo terzo, versetto 3, 18. Versetto 18, scusate. Tuto carim, perciò, fa un sacco di premesse naturalmente, no? Ma come qui dice, dia tutto per questo, così la dice, perciò, è un perciò che riprende il perciò del versetto primo del capitolo terzo, perciò io, e poi una grande parentesi che arriva fino al versetto 13 del capitolo terzo, e poi riprende. Perciò, come si fa nel discorso, perciò io vi dico che, adesso prescindiamo da tutto questo che, vi dico che, perciò, perciò, anche qui prego, piego le mie ginocchia, pregando, al versetto 14, poi la punta, versetto 18 e 19, perché capiate e sappiate. È l'esposizione del dono e la grande preghiera che Paolo rivolge a Dio. Signore, concedi loro di capire. Concedi loro di comprendere, di sapere. Quante altre cose poteva chiedere? Ma la prima che domanda è questa. Ciò che dicevo non è senza valore, anzi è di valore supremo per l'interpretazione della vita cristiana ed è di valore primordiale per la comprensione e la giustificazione delle scelte più elementari della famiglia, che insiste tanto su questo rapporto con la parola di assunzione del dato della rivelazione. Dunque questa conoscenza è necessaria perché all'epenon doxis, alla laus gloria oggettivo, corrisponde alla doxologia, il rendimento di gloria, la dossologia, il ringraziamento, la glorificatio della Chiesa. E nella gratitudine si viva conforme al dono, traendone il pieno frutto. Ma adesso leggiamo il testo. Lo provo di leggere direttamente traducendo dal greco e voi seguite o sul greco o sull'italiano come preferite. Perciò anch'io, avendo udito la fede che è in voi nel Signore Gesù e l'amore che è verso tutti i santi, non cesso di ringraziare per voi, facendo memoria nelle mie preghiere. Così preferisco. Affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, illuminati gli occhi del vostro cuore perché voi sappiate qual è la speranza della sua chiamata, quale la ricchezza della gloria della sua eredità fra i santi e quale la traboccante grandezza della sua potenza per noi credenti, secondo l'operazione della forza della suo vigore che egli operò. L'operazione che operò è il linguaggio tipico che abbiamo già visto, no? Secondo l'operazione della forza del suo vigore che egli operò nel Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla propria destra nelle regioni celesti, al di sopra di ogni principato e potestà e potenza e signoria e di ogni nome che sia nominato non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro. E tutte le cose ha sottoposto sotto i suoi piedi e ha dato lui al di sopra di tutto come capo alla Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si riempie totalmente o che riempie totalmente, le due possibilità, si riempie o riempie in tutti. Sembra un indovinello, un testo complesso che invece è lucido e semplice. Prima osservazione da fare. La preghiera è nel ringraziamento, è la supplica, la sostanza del discorso come sentite e come già abbiamo detto, ma è anzi, dal punto di vista sintattico mi pare che si possa dire, prima di tutto ringraziamento. non cesso di ringraziare a vostro favore facendo memoria di voi nelle mie preghiere. Non cesso di ringraziare. È il ringraziamento. L'autore della lettera che ha esposto le sue grandi considerazioni, la sua meditazione in questo inno, non in forma di inno, ma realmente nel trasporto dossologico glorificante Dio, è travolto egli stesso dalla bellezza di ciò che gli è accaduto di dire, mosso dallo Spirito, e dice: io a motivo di questo non cesso di ringraziare, sono tutto preso dal ringraziamento, non cesso di ringraziare. D'altra parte, ogni preghiera deve essere, secondo la concezione biblica, ebraica, ben consegnata alle scritture, prima di tutto ringraziamento e sempre nel ringraziamento. Riguardo alla lettura che ho fatto, non cesso di ringraziare, siamo al versetto 16, poi torno indietro, sapete, perché spiego tutte le parole. Non cesso di ringraziare per voi facendo memoria nelle mie preghiere. Questa lettura invece che non cesso di ringraziare per voi facendo memoria nelle mie preghiere, io preferisco la seconda, iperimoniam piumenos, a vostro favore facendo memoria nelle mie preghiere, ricordandomi nelle preghiere. Io trovo come conferma di questa lettura, se si facesse l'altra non crollerebbe la lettera agli Efesini, Colossesi 1.3 e Prima Tessalonicesi 1.2, che mi sembrano paralleli abbastanza convincenti, almeno mi hanno convinto di questo ritmo. Non cesso di ringraziare, virgola, per voi facendo memoria. Anche il senso, a mio parere, è molto più logico così. Ma ci sono dei paralleli. Prima Corinzi, Colossesi 1.3. Ringraziamo Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, virgola, io metterei, sempre per voi pregando. Periimon, è periimon, non iper, ma non cambia. Ecco, sempre per voi pregando. Ringraziamo per voi pregando. Quindi Eucaristo, virgola, ringraziando, virgola, per voi facendo memoria. E Prima Tessalonicesi 1.2. Quindi il ringraziamento, che è il primo oggetto della preghiera, che include la supplica, a cui si aggancia la supplica. Mi spiego? La prima cosa da fare è dire grazie. Poi dentro si supplica. Come i salmi ci insegnano spessissimo, spessissimo. Prima Tessalonicesi 1.2. Ringraziamo Dio, virgola, metterei io, sempre per tutti voi facendo memoria nelle nostre preghiere. O ringraziamo Dio sempre, ma per tutti voi. Però è la stessa cosa, questo pandolo è più difficile da collocare con sicurezza. Va bene? Quindi ringraziamo per voi facendo memoria. I due paralleli che ho citato, forse non avete sentito i testi che ho letto, Colossesi 1.3 e Prima Tessalonicesi 1.2, a mio parere mostrano che il testo va letto non ringraziando per voi, ma ringraziando. Perché il ringraziamento, d'altra parte, non è solo qualche cosa che riguardi la comunità dei gentili, ecco, anche se l'oggetto particolare del ringraziamento è questo, ma è qualcosa che riguarda tutto il disegno salvifico che l'autore della lettera è venuto esponendo. Però, in modo particolare, il motivo di questo ringraziamento, a cui segue la supplica, è la verifica che il dono mirabile del quale sopra ha parlato è stato effettivamente ricevuto dalla comunità alla quale si rivolge. Il dono fatto alle genti dalla comunità a cui la lettera è indirizzata è stato accolto, ci sono i segni, l'hanno ricevuto. Quali sono i segni che verificano che il dono è stato ricevuto e che perciò sia ben motivo di ringraziare Dio in modo particolare per loro? Quali sono? Sono due: la loro fede e il loro amore. La loro fede, avendo udito la fede del Signore Gesù che è in voi. La fede che è la condizione essenziale e sufficiente per rimanere nel dono. Il perseverare nella fede, qui è la fede non che si è ricevuta una volta tanto, ma la fede nella quale si è e nella quale la comunità vive, la fede che visibilmente è presente, mostra che il dono è stato accolto e che nel dono la comunità respira e sta vivendo. Rimane nel Cristo, come è stata assunta nel Cristo rimane perché continua a credere in Lui, la vostra fede nel Signore Gesù. Se venisse meno la fede, si sarebbe tagliati, come tagliati via, come un tralcio che viene poi buttato a seccare. Il rimanere si misura dal perseverare, prima di tutto nella fede. Nella fede quale la si è ricevuta? Avendo udito il Vangelo, la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e in esso avendo creduto, ora io sentendo la fede vostra attuale nel Signore Gesù, ringrazio. Rimanere nella fede annunciata e accolta al suo primo annuncio. L'altra condizione verificata che mostra che sia motivo di ringraziare e che quindi il dono è presente e operante nei destinatari della lettera è, ed è bellissimo questo, la carità verso tutti i santi. La comunione con tutti gli altri credenti. Chi si distacca dalla communio sanctorum, si può usare questo termine qui, perché si parla della carità verso i santi, che abbiamo detto in tutta la lettera e abbiamo detto che in tutta la lettera con il termine santi sono designati i credenti in Cristo, contrassegnati dal battesimo. Se non ci fosse la communio sanctorum, non ci sarebbe la permanenza del dono. Perde il dono, non rimane nel dono, anche se l'ha ricevuto, colui che non resta nella fede come gli è stata annunciata nel Cristo Gesù, e colui che non resta nella comunione con la Chiesa. Si esclude dallo Spirito chi si esclude dalla Chiesa, come spiega benissimo, come sapete, fra gli altri, un padre autorevole fra tutti, quale Ireneo. È solo nella Chiesa che lo Spirito lo si riceve, e nella Chiesa, rimanendo, che nello Spirito si rimane. Quindi, udendo, che qual è il motivo per cui io ringrazio? Non che avete udito soltanto e che avete creduto un giorno, ma che ora ci siete. La benedizione di Dio è su di voi, perché ne è segno la fede che avete nel Cristo Gesù, è garanzia. E ne è segno e garanzia l'amore che avete verso tutti i santi. È molto bello questo. Non è semplicemente l'espressione della carità quale si verifica e si attua nel servizio reciproco, nell'offerta di aiuto dato occasionalmente a chi di questo aiuto ha bisogno, cosa importantissima, bellissima, necessaria. Ma è una carità che è essenzialmente ecclesiale, verso tutti i santi. La communio nella Chiesa. Scrivo. Dimensione ecclesiale e universale di questa carità. Dimensione ecclesiale. Non occasionale. Il motivo della preghiera, dunque, prima di tutto di ringraziamento, è questo e anche poi della supplica, perché dal momento che siete in questo dono è importante che sappiate di che cosa state vivendo? Che cos'è che vi avvolge e vi permea tutti? E l'altro motivo della preghiera è che l'autore è certo che solo, e lo dirà in modo molto rimarcato, che solo per dono di grazia si può conseguire questa conoscenza. Altrimenti la auspicherebbe, non la invocherebbe con tanta insistenza e con tanto calore. Una conoscenza come questa non può essere frutto soltanto di riflessione, di buona volontà, di serietà, di maturità, rendetevi conto, ma può essere frutto solo di un dono mirabile, un nuovo miracolo della grazia. Come miracolosa grazia è che si sia stati redenti e che si sia stati assunti nel mistero del Cristo, così grazia miracolosa è che si possa comprendere che cosa è accaduto per noi. Quindi, cosa da invocare. La conoscenza del dono di Dio va al di là di ogni potenza umana, di ogni buona volontà dell'uomo, di ogni riflessione o capacità di intuizione dell'intelletto e del cuore umano. Così vediamo la formulazione della supplica. Ringraziando dunque, non cesso di ringraziare, facendo memoria per voi nelle mie preghiere, upavo me, non cesso, continuamente. È un dono che va incessantemente chiesto perché va incessantemente dato. Ma dice, una volta che ho capito, ho capito. Mi metto in tasca questa conoscenza, l'ho a disposizione. Voglio rifletterci sopra, la tiro fuori, eccola l'ho. Ho capito una volta per tutte. No, questa conoscenza è la capacità di vedere la realtà che ci è incessantemente elargita da Dio per pura sua grazia e che va quindi incessantemente richiesta. Io non è che chiedo finché voi non abbiate ricevuto, una volta che abbiate ricevuto basta, non chiedo più, ma chiedo sempre che voi riceviate continuamente questo dono. L'illuminazione è un'operazione della grazia presente e attuale, incessante, da ottenersi quindi con l'incessante supplica. Scrivo un attimo solo. Il pavone. Ecco, non cesso. Qual è la sorgente del dono? Riprendiamo la nostra lettura lenta, commentata. Mi è stata fatta una giustissima osservazione che immaginavo. La traduzione fatta direttamente sul testo greco, anche se io l'ho pronunciata ad agio, ho fatto del mio meglio e con chiarezza, non consente sempre di rilevare in modo diretto e marcato le differenze che ci sono rispetto al testo italiano e quindi rischia di disorientarvi un po'. È normalissimo, sarebbe accaduto la stessa cosa anche a me, quindi non dipende da minore preparazione, ma è la scelta che ho fatto accelera un po' i tempi, ma è dal punto di vista didattico semplicemente sbagliata. Quindi faccio una retractatio, cerco di muovermi adesso con maggiore cautela e con più riguardo a voi. Faccio sempre però la traduzione diretta dal greco, ma volta per volta provo di controllare anche attraverso l'aiuto di Piero che è qui e di Suor Agnese, se ha il testo italiano lo tenga sotto, ecco, sul testo italiano, in modo da farvi sottolineare le differenze. Riprendiamo dunque dal versetto 15. del primo capitolo. E versetto per versetto mi dite le differenze. Il testo è così. Per questo anch'io, avendo udito della fede che è fra di voi, nel Signore Gesù e dell'amore verso tutti i santi, ecco il versetto 15, ci siamo?
C'è due varianti?
Sì, dica Sor Agnese. Ecco, mettiamo il microfono in mezzo, Sor Agnese segnala le varianti.
C'è due varianti che invece che dire avendo udito dice avendo avuto notizia, vedete, controllate, e invece di dire, come ha detto Don Umberto, qua dice della vostra fede, il Signore Gesù, invece dice della fede che è
fra di voi, in voi, cazzimazzi.
Che è in voi, sono le ultime, uniche due varianti.
Non gravi.
Non gravi.
No, per nulla. Non cesso di ringraziare, virgola, io metterei, per voi facendo memoria nelle mie preghiere.
Ma c'è quella variante della virgola che abbiamo visto prima. Fa dice rendere grazie per voi, virgola, ricordandovi. La dice invece facendo
ringraziando,
virgola,
ringraziare?
Ringraziare per voi, ricordando, cioè ricordando voi, ricordando per voi.
Avete...
facendo memoria a Dio di voi a vostro favore.
Ecco.
Vorrebbe dire così. Poi versetto 17. Perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia spirito, per ora traduco così, di sapienza e rivelazione nella conoscenza di Lui.
Qua c'è una variante che può essere piccola ma forse anche no. Cioè dice vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, ma poi dice per una più profonda conoscenza di Lui.
Il termine greco epignosis non vuol dire più profonda, vuol dire conoscenza seria, conoscenza forte. Epignosis è più che gnosis, è forte conoscenza, ma non maggiore, non è un comparativo. Sì, ma è eccessivo, conoscenza si traduce semplicemente con conoscenza. Illuminati gli occhi del vostro cuore perché voi sappiate qual è la speranza della sua chiamata, quale la ricchezza della gloria della sua eredità fra i santi.
Ecco, qua c'è parecchie varianti, quindi.
Dica mo.
Dunque dice, intanto scioglie il discorso, mette un punto, dice, possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente, mentre non è così nel testo come ha detto Don Umberto. Il testo dice illuminati gli occhi della vostra mente.
Del vostro cuore.
Del vostro cuore. E qua dice della vostra mente invece.
Che è diverso.
Poi qua dice per farvi comprendere.
Perché voi sappiate.
A quale speranza vi ha chiamati. E poi dice ancora a quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi.
A quale speranza vi ha chiamati è una variante grave. Non ci ha chiamati a una speranza. Quale speranza comporti la vostra chiamata? Qual è la speranza della sua chiamata? Sarebbe poi?
E poi dice, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi? È per spiegare meglio.
Sì. Continua. E quale sia la traboccante ricchezza della sua potenza per voi credenti, per noi credenti, secondo l'operazione della forza della sua energia.
Anche qua un po' diverso, cioè qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti.
Va bene.
E qua abbrevia, secondo l'efficacia della sua forza.
No.
Qua è un po' diverso.
Secondo l'operazione della potenza della sua energia, della sua vigoria, del suo vigore. Non ho capito.
Aspetta. Per avere più luce?
Per avere più luce?
Si può accendere.
No, accendere le luci del centro. Non l'ansia. Accendere le luci del centro. Non funzionano. Poi andiamo avanti. L'energia, l'operazione abbiamo detto, secondo l'operazione, è vero? Bene, continua versetto 20, che egli operò in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla propria destra nelle regioni celesti. Bene?
È un po' diverso perché non dice che egli operò, mise in operazione,
sì,
un po' atteso, cioè, ma che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli.
Grave, variante grave, come vedremo nelle cose del testo. Io purtroppo non avevo controllato la versione italiana e quindi mi accorgo adesso che proprio io perde moltissimo. Tenete presente quello che vi dico, ma poi ci ritorneremo sopra. Nella regione celeste, al di sopra di ogni principato e potestà e potenza e signoria e di ogni nome nominato, non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro.
Qua c'è meno varianti, però c'è due varianti. Invece di principato e...
Principato e potestà e potenza e signoria.
Qua invece di principato e autorità, potenza e dominazione.
Sì.
Può andare.
Questa autorità meno è la potestas proprio, è molto classico.
Invece un altro che è un pochino, almeno un po' diverso, è di un altro nome che si possa nominare.
Nominato.
Può andare. Basta, questo va.
Non è. E tutte le cose ha sottoposto sotto i suoi piedi e lo ha dato come capo al di sopra di tutto alla Chiesa.
C'è poche varianti, aggiunge un infatti, tutto l'infatti è sottomesso ai suoi piedi, poi invece di dire dato dice costituito, cioè non dice l'ha dato come capo alla Chiesa ma l'ha costituito a capo della Chiesa, insomma, va bene.
Insomma, la quale è il corpo di lui, la pienezza di colui che si riempie o riempie, non prendo posizione sulle due possibilità, ci sono ambedue, si riempie o riempie.